per alcuni visi noti. Dobbiamo iniziare questa sera un itinerario che ci intratterrà nell'arco del mese di maggio e si doveva terminare il primo giugno, ma c'è stato uno spostamento che subito vorrei sottolineare e dirvelo. L'ultima lezione non sarà il primo mercoledì 1 giugno, ma sarà martedì 31 maggio, sempre alle 21. Sulla cartolina che sintetizza gli incontri come titolo e come itinerario c'è 31 maggio 2011 ore 20 e 30, invece no, sempre alle 21, cambia solo il giorno ma non l'orario. Va bene? Ecco, questa è la prima cosa che vi volevo dire. La seconda cosa è che questi incontri preludono a un viaggio di studi che la Fondazione ha deciso di organizzare e di gestire in Turchia la seconda metà di settembre. Sarà un viaggio che, ripeto, presuppone questo itinerario che noi stiamo per iniziare questa sera. Perché il viaggio partirà esattamente da Antiochia di Siria, oggi politicamente Turchia, e costeggiando il Mediterraneo con due ingressi nella penisola anatolica, ossia nella zona della Pisidia e nella zona di Afrodisias e di Pergamo, si concluderà a Istanbul, che resterà escluso, ci sarà solo un'escursione essenziale dei monumenti più importanti della città. Quindi sarà un percorso sugli itinerari dell'evangelizzazione condotta dalla chiesa antiochena, quindi da Paolo, da Barnaba, da Luca, da Giovanni, con ovviamente la sottolineatura dell'organizzazione della prima chiesa nell'arco dei primi quattro secoli, con soste anche non solo nei luoghi delle cosiddette sette lettere dell'Apocalisse, quindi andremo a visitare le aree archeologiche delle sette città dell'Apocalisse, leggendo la lettera indirizzata a quella città sulla cui area archeologica ci troveremo, ma anche dei quattro concili, per cui si andrà ad Efeso, si andrà a Nicea, si andrà a Calcedonia, si andrà a Costantinopoli. Quindi è un percorso storico, culturale, archeologico e scritturale o scritturistico nei primi quattro secoli della Chiesa. Oggi iniziamo proprio prendendo in considerazione la nascita della Chiesa a Gerusalemme e il suo trasferimento in area siriana, cioè ad Antiochia. Antiochia è la città che vide come organizzatore della comunità l'apostolo Pietro. Anche ad Antiochia si andrà a visitare e a pregare, per chi lo vorrà, nella chiesa rupestre dove appunto la memoria di Pietro è ancora vivente. Così come vivente è la tradizione che contestualizza il Vangelo di Matteo proprio ad Antiochia e nel territorio antiocheno. E così come il corpus, ossia gli scritti di Luca, sono da collocare in area antiochena, oltre il Vangelo di Matteo, così come le lettere di Paolo sono sostanzialmente da collocare in un'area anatolica, o vicino orientale, siro-palestinese anatolica, così come il corpus Ioanneum, ossia il Vangelo, le tre lettere, l'Apocalisse, nell'area efesina. Quindi vedete, siamo alle radici storiche della Chiesa. Come recita qui il programma che avete sintetizzato sulle cartoline invito, questa sera dovremo parlare di Gerusalemme e di Antiochia, ossia del trasferimento della Chiesa dalla città di Gerusalemme alla città di Antiochia. Il movimento cristiano inizia a Gerusalemme e la Chiesa, gli storici prendono atto poi dalla tradizione, fa iniziare le sue origini con la Pentecoste, che è un'esperienza religiosa registrata nel Nuovo Testamento 50 giorni dopo la Pasqua. La festa ebraica di Shavuot, o delle sette settimane partendo da Pasqua, sigilla il periodo pasquale. Gli ebrei celebravano il dono, la nascita della loro esperienza di incontro con Dio registrata nella Torah, donata loro sul Sinai a Mosè, e celebravano la mietitura del grano, una festa che durava 2 giorni e che si celebrava con un pellegrinaggio annuale a Gerusalemme. Era una delle 3 feste di pellegrinaggio ebraico: Pesach, Pasqua, Shavuot, la festa di Pentecoste del 50° giorno, e la festa di Sukkot, la festa delle capanne, che interessa meno a noi in questo momento. Quindi la prima comunità si riunisce a Gerusalemme e la tradizione vuole che il primo coordinatore della comunità di Gerusalemme sia stato Giacomo, quell'apostolo le cui reliquie finiranno poi in Occidente, in Spagna, nel nord della Spagna, in Galizia, nella città che ancora oggi si chiama col nome di questo apostolo, San Giacomo del Campo della Stella, in Campo Stelle, quindi Santiago de Compostela, detto in spagnolo. Vorrei invitarvi, non c'ho avuto ovviamente il tempo di dirlo, ma vorrei invitarvi a portare una Bibbia tascabile. Anzi, chi è intenzionato a partecipare al viaggio di studio dovrà avere in tasca perlomeno una Bibbia come quella che ho in mano io, che è la Bibbia di Gerusalemme tascabile. Mi sono spiegato? Perché dobbiamo partire da qui. E gli avvii del cristianesimo sono registrati non solo nei testi, nei 4 Vangeli, ma soprattutto negli Atti degli Apostoli e in altri scritti del Nuovo Testamento. Voi sapete che Paolo, al termine del suo 3° viaggio missionario, tornerà a Gerusalemme e verrà catturato, identificato e catturato proprio nel Tempio di Gerusalemme e consegnato alle autorità romane. E verrà sottoposto a un processo, ma volevano sottoporlo a un processo gli ebrei in un loro tribunale. Ma lui rivendicò davanti al procuratore romano, che non era più Ponzio Pilato, di essere cittadino romano e come tale si appellava al giudizio di un tribunale romano e niente meno che al tribunale imperiale che stava a Roma. Si è appellato a Cesare. E voi conoscete la frase, ormai diventata proverbiale, ti sei appellato a Cesare, andrai da Cesare a farti giudicare. E viene tenuto in custodia cautelare, prima a Gerusalemme e poi mandato a Roma, e a Roma verrà tenuto. E questi ritardi della custodia cautelare o di una specie di libertà, ma vigilata, era anche finalizzata a una possibile corruzione, cosa che non avvenne. E negli strascichi della persecuzione neroniana del 64, che si protrasse fino al 67, verrà poi condannato a morte e decapitato in quanto cittadino romano, perché il cittadino aveva il privilegio di morire senza soffrire, laddove il non cittadino poteva essere torturato, poteva essere trattato come hanno fatto con San Lorenzo sulla graticola, e quindi c'erano questi, diciamo, vantaggi. La comunità di Gerusalemme dovette poi, all'inizio delle prime persecuzioni degli ebrei, nei suoi confronti, trasferirsi in Giordania. La tradizione identifica uno dei luoghi di trasferimento della comunità gerusalemitana a Pella, che è una città che oggi si trova e si visita come area archeologica in Giordania, nel regno ascemita di Giordania, capitale Amman. Bisogna varcare il Giordano dal ponte di Allenby, oggi si può varcare dopo la pace del 94. Da Pella il riferimento della grande comunità cristiana sarà Antiochia. E se voi prendete gli Atti degli Apostoli, al capitolo 26, quindi siamo già avanti nella relazione di questo testo, che è la prima storia della Chiesa. Se prendete gli Atti degli Apostoli, al capitolo 26, voi leggete che fu esattamente ad Antiochia di Siria che per la prima volta i fedeli, i credenti in Gesù, vennero chiamati cristiani. Per cui il termine Cristo non era più un aggettivo, ma era diventato un nome proprio. Gesù, che era già stato riconosciuto come il Signore, veniva ormai identificato tukur con il Messia, per cui il suo stesso nome storico, di personaggio storico, Gesù di Nazaret, era stato per così dire incorporato nell'appellativo messianico riconosciuto lì, in questa identificazione con la divinità, con il Signore. Quando in uno degli inni che ancora si recita e si canta nella comunità cristiana, più antichi, il Gloria, si ripete: perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. C'è già definito il dogma della Trinità. Gesù è il Signore, ma è Cristo, ed è l'Altissimo, lo stesso appellativo che viene dato a Dio Padre, con lo Spirito Santo, vedete che sta fra il Figlio e il Padre, nella gloria di Dio Padre. Già nel gloria c'è in nuce il dogma della Trinità, che verrà tematizzato successivamente dal terzo al quarto secolo e fissato nel primo concilio di Costantinopoli, nel primo concilio di Nicea, 325, e definito nel concilio di Costantinopoli nel 381. Ebbene, nel capitolo 26, versetto 11, si legge proprio questo. Chi dovesse avere la Bibbia, prenda Atti, capitolo 26, e mi segua nella lettura, ovviamente. Scusate, è talmente fine questa pagina. In tutte le sinagoghe, scusate, perché mi scivola un attimo. E una folla considerevole fu condotta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo, siamo già ad Antiochia, e trovatolo lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi, l'atto di nascita del cristianesimo, come nome, come denominazione, della comunità, del movimento, è ad Antiochia. E siamo agli inizi, siamo nei primi decenni dell'impero romano. Sarà poi Pietro a trasferirsi da Gerusalemme ad Antiochia e ogni anno la Chiesa celebra il 22 di febbraio la festa della cattedra di San Pietro ad Antiochia. Laddove la festa invece di Pietro e di Paolo congiunti come colonne portanti della Chiesa romana verrà celebrata il 29 di giugno. Quindi vedete, la tappa intermedia ma necessaria, è stata Antiochia di Siria. Antiochia è tutto il territorio che sta alle spalle, che conduce, siamo in Siria, tenetelo presente, verso la Mesopotamia. Quindi Antiochia era il punto d'arrivo delle vie carovaniere. Il Rostovsev ci ha scritto un libro importante negli anni 30 sulle vie carovaniere, Caravan Cities, un testo molto importante. Tutte le vie carovaniere che conducevano attraverso la Mesopotamia in Iran e dall'Iran in Afghanistan e in India, quindi era il trasporto, l'incontro con l'Oriente, con tutte le merci, e con le merci si veicolano le idee, no, dall'Oriente in Occidente. Quindi la Chiesa cristiana viene così denominata proprio ad Antiochia di Siria. Noi milanesi abbiamo una chiesa che oggi è conosciuta da tutti gli italiani perché è la stazione della metropolitana precedente al Duomo ed è una piazza conosciutissima, la piazza dedicata appunto a un vescovo di Antiochia, a cui è dedicata una basilica di Milano, la basilica di San Babila. Babila è stato vescovo di Antiochia. Babile è stato poi celebrato da San Giovanni Crisostomo, che era un antiocheno. Ad Antiochia, prima di diventare cristiana, è stata una città ellenistica, una delle capitali del Vicino Oriente, una città ellenistica importante, è stata la sede dei Seleucidi, cioè di quei re e discendenti di re posti lì, se non da Alessandro Magno in persona, da uno dei suoi generali, da Seleuco, che ha fondato appunto la città di Antiochia, così come Attalo, un altro che fonderà Antalya e Pergamo, altro regno, così come Tolomeo se ne andrà ad Alessandria, città fondata da Alessandro in persona, dando origine alla dinastia dei Tolomei, la cui ultima discendente sarà proprio quella Cleopatra VII Filopatore, XIV Filopatore che tutti conoscete. Quindi Antiochia era veramente una delle metropoli del mondo antico. Fu una scelta strategica, ma attenzione, perché si sviluppò proprio ad Antiochia questa comunità? Perché ad Antiochia c'era già una forte diaspora ebraica, ossia un gruppo di ebrei, una comunità fiorente, ricca, intraprendente e colta di ebrei che viveva ad Antiochia. Era una comunità di ebrei che probabilmente non conosceva più l'ebraico, non parlava più l'ebraico, così come la comunità di Alessandria non conosceva più l'ebraico e parlava il greco ellenistico, il greco cosiddetto della Koinè, non il greco di Platone, di Sofocle, di Tucidide, ma il greco appunto, come lo leggiamo ancora nel Nuovo Testamento, abbastanza vicino al greco di Plutarco, di Dione Crisostomo, di Dione di Prusa, detto della koinè, perché è lingua comune, koinè dialectos, la lingua parlata comunemente da tutti, così come il latino in Occidente verrà definito il latino della Vulgata. Il latino della Vulgata sta alla koinè greca. Sono le lingue internazionali parlate anche da chi non è latino di stirpe di lingua e da chi non è greco di stirpe di lingua. Qual è la koinè dialectos di oggi? È necessariamente l'inglese. Si impone la lingua del vincitore, la lingua della potenza politica, economico-finanziaria, che determina la strategia di un periodo storico. Se dopo la rivoluzione francese fu il francese a identificare la lingua della cultura, della diplomazia, del mondo militare, delle finanze, dei commerci in tutta l'Europa fino alla fine della prima guerra mondiale, con la fine della seconda guerra mondiale che venne vinta dal blocco anglo-americano, si è imposta la lingua francese, scusate, la lingua inglese, che oggi è una lingua anglo-americana nella misura in cui la parlata è più condizionata dalla pronuncia statunitense che dalla pronuncia inglese. Io me ne sono accorto immediatamente, poi già da studente. Una cosa analoga è successa nell'antichità. Dopo Alessandro Magno, per 300 anni, Alessandro Magno muore nel 323, viene convenzionalmente collocata l'anno zero, per calcoli successivi, la nascita di Cristo, come discrimine, come spartiacque fra l'antico e il nuovo, ci sarebbe da ricontrollare tutto e da rifare i conti, perché c'è uno scarto di 6 anni probabilmente, errore dovuto nel VI secolo a un monaco di origine piccolo che ha fatto questo computo errando di 6 anni, quindi probabilmente noi dovremmo anticipare di 6 anni la nascita di Gesù e quindi il computo di tutti, di tutta la nostra, il nostro calendario storico. Ebbene, erano già passati 300 anni quando ad Alessandria, nella Palestina, ad Antiochia, ad Efeso, a Pergamo, ad Atene, si parlava il greco, tutti sapevano il greco. Gli egiziani, appena colti, volevano fare affari, volevano fare carriera, volevano parlare il greco. Pensate che gli ebrei hanno costruito i ginnasi, mi pare di avervi già detto qualche lezione precedente, che gli ebrei, soprattutto della classe dirigente, non solo sapevano il greco, scrivevano in greco, parlavano in greco, ma facevano esercizi ginnici, appunto al ginnasio, andando prima a farsi fare la ricostruzione del prepuzio perché dovevano mostrarsi circoncisi e questo li metteva immediatamente riconoscibili in palestra, nel ginnasio. Si è arrivati fino a questo punto. Quando il cristianesimo si diffonde, ormai c'è una prassi da parte degli ebrei non palestinesi e non giudei, non gerusalemitani, ma delle diaspore ebraiche, di greco. È ovvio che i primi a farsi cristiani sono gli ebrei che hanno visto, che hanno sentito Gesù e si sono convertiti. E il primo tentativo di mettere per iscritto il suo messaggio, Gesù non ha scritto nulla come Socrate, ci sono voluti una ventina d'anni circa di trasmissione orale, di memorizzazione, una cosa analoga era già successa con la Torah, una cosa analoga succederà per il Corano. Quindi vedete che ci sono delle analogie da cogliere. E quando si decise di mettere per iscritto il messaggio di Gesù, la buona notizia, si chiamerà la parola buona notizia con la parola greca, euangelion. Angelion, angelia è la notizia, l'annuncio è buona, bella, e evangelion è la buona notizia, la bella notizia. Ecco cosa significa il Vangelo. E già la parola Vangelo è greca, e si dovrebbe dire Evangelo. E poi dopo noi italiani per facilitare diciamo Vangelo, Evangelo, evangelion. Infatti la pronuncia greca moderna è Evangelion. E il primo tentativo fu redigere il Vangelo, e probabilmente l'ha fatto Matteo, in aramaico, neanche in ebraico, perché l'ebraico era una lingua colta e dotta, che non sappiamo più, era la lingua dei sacerdoti, era la lingua del culto, a Gerusalemme, al santuario, al tempio. Laddove la gente invece, dall'Egitto alla Persia, alla penisola anatolica, parlava l'aramaico, che era la lingua semitica internazionale. Quindi tra semiti ci si comunicava, ci si intendeva in aramaico, ma a livello di alta cultura si usava la lingua internazionale di imprestito straniero, greco, che era appunto la koine, il greco. E infatti se voi notate la collocazione dei Vangeli, viene per primo Matteo, ma il primo Vangelo scritto in greco non è quello di Matteo, è quello di Marco. Ma perché si è messo al primo posto quello di Matteo? Per ricordare, se non altro, che la prima redazione scritta del Vangelo, anche se in aramaico, fu quella di Matteo. Ma perché non c'è più quella di aramaico? Perché nessuno degli ebrei e dei semiti si sintonizzava, attenzione, sul messaggio di Gesù come se fosse la continuazione dell'ebraismo. Perché ormai il messaggio di Gesù era percepito come un superamento, se non una rottura, con l'ebraismo. Allora, superare per superare, rompere per rompere, si optò per la vera lingua internazionale, che non era l'aramaico, ma era il greco. Finiva anche a Roma, anche in Occidente. La classe aristocratica, corte dirigente, sapeva il greco. Cicerone andò a specializzarsi in greco a Rodi. Quando morirà suo zio e padre adottivo, Giulio Cesare, il 19enne Gaio Ottavio si trovava anche lui in Grecia per specializzarsi in greco. e tornerà subito a Roma. E quando gli verrà annunciato che Erode aveva ucciso alcuni suoi figli, non si meravigliò e disse una battuta, Augusto, diventato ormai Augusto, che era meglio essere un porco che un figlio di Erode. Perché voi sapete che gli ebrei e i semitici e gli arabi non mangiano carne di maiale. E la battuta, per aver senso, deve averla espressa in greco, perché ha fatto un calamburo fra huios e huios. Huios significa porco e huios significa figlio. Amenonen, huios e huios roduenai, devi avere probabilmente detto in greco. È meglio essere un porco che un figlio, e la battuta l'ha detta in greco. Quindi quando uno fa un gioco di parole in greco, vuol dire che conosce il greco. Quando il nostro professore di glottologia, mentre ci insegnava l'indoeuropeo, il sanscrito e la comparatistica diacronica delle lingue indoeuropee, si permise di dirci un proverbio in francese, ci disse prima: chi lo capisce vuol dire che sa il francese, no? E ci disse questo proverbio: pour être un bon fasciste, il faut être un bon arien. E chi sa il francese ha capito il gioco di parole analogo. Per essere un buon fascista bisogna essere un buono ariano, ma arien significa anche un buono a nulla. È chiaro? Vedete l'analogia? Nel tempo cambiano, cambiano le cose tutto sommato. Quindi il primo Vangelo è scritto in greco, Marco. E il primo Vangelo scritto in assoluto è Matteo, in aramaico. La tradizione vuole che sia andato perduto, perché ormai l'opzione era per il greco, quando si decise veramente di comunicare un messaggio per essere accettato. E infatti Matteo ritradusse, il caso di dire, il suo Vangelo, confrontandolo col testo di Marco, o col greco di Marco, ed è venuto il Vangelo di Matteo in greco, che tutti conosciamo e che apre tutte le Bibbie cristiane e il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento si apre col Vangelo di Matteo, che si apre a sua volta con la genealogia di Gesù, da Adamo a Giuseppe, a Maria. L'operazione di Matteo fra l'aramaico e il greco è avvenuta nell'ambiente antiocheno. E siamo fra il 40 e il 70, quindi siamo prima della distruzione di Gerusalemme. Certe sottolineature della distruzione di Gerusalemme sono state inserite immediatamente dopo la distruzione della città e costituiscono, storicamente parlando, delle autentiche profezie ex eventu. È chiaro? Io posso scrivere un libro spacciandomi per profeta e dicendo che un certo giorno del novembre del 2002 a New York sarebbe arrivato degli aerei, dei scoppi di bombe, il crollo di due... E questa potrebbe essere una profezia ex evento, post evento. Dal fatto io costruisco una profezia e la retrodato. Ecco, è successo questo e altro anche nella redazione del Vangelo. Siamo quindi ad Antiochia. Ad Antiochia di Siria, ve l'ho detto, si opera una scelta cosmopolita e universalistica, perché Pietro andrà a dirigere questa comunità. Ma spostandosi da Gerusalemme ad Antiochia, arriveranno anche delle idee, dei costumi proprio degli ebrei. E voi sapete che gli ebrei hanno sempre tenuto a rispettare la circoncisione, le regole kasher o kosher, le regole di purità, soprattutto dei cibi, e il matrimonio, non dico endogamico, ma in un certo senso un controllo di matrimonio, quella che veniva definita con termine greco la amixia, il divieto di sposarsi al di fuori dell'ambiente ebraico. E coloro che dissentivano da queste leggi radicalmente ebraiche venivano definiti ateoi, atei, senza Dio. Gli stessi cristiani meritarono questo appellativo di atei. Per i primi tre secoli i cristiani, da parte ebraica, venivano identificati con gli atei. È chiaro? Anzi, si introdusse tra le benedizioni ebraiche la maledizione dei Nazareni e l'imprecazione contro sostanzialmente i cristiani. E qui bisognerebbe riaprire il discorso, ed è un discorso di provocazione il mio, perché? Perché se la Chiesa Cattolica Romana soprattutto ha tolto nella preghiera universale del Venerdì Santo Oremus et properfidis Iudeis, nelle 18 benedizioni c'è ancora l'imprecazione contro i cristiani, eh? Non dico altro, bisognerebbe riaprire un discorso, ma è un discorso spinoso, perché ormai si è intavolato un dialogo ebraico-cristiano con tutto quello che c'è da 40 anni a questa parte. Ecco una cosa importante. Pietro ci ha lasciato due scritti. Qualcuno si scandalizzerà, ma le due lettere di Pietro probabilmente non le ha scritte Pietro. Gli Atti degli Apostoli sono attribuiti a Luca, ma anche qualcun altro ci ha messo le mani. Le 14 lettere di Paolo. Già la lettera agli ebrei finalmente è stata riconosciuta come totalmente ebraica, scritta da ebrei per ebrei. E teologicamente è un capolavoro la lettera agli ebrei. Non facile, non facile. Mentre di Paolo la lettera ai Romani, di Paolo la lettera agli Efesini, la lettera ai Corinti, ai Tessalonicesi, le altre lettere, ce ne sono 14, togliamone almeno una e le altre si può discutere. Ma già le due lettere di Pietro. La lettera di Giacomo riflette l'ambiente gerusalemitano ebraico, cioè sono sostanziate di dottrine ebraiche, è chiaro? Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, secondo Giovanni, kata Ioannem, secundum Ioannem, non Ioannis. È chiaro? Vangelo secondo Matteo, secondo Ioannis. La parola è di Gesù, scritta da un ambiente, da una comunità, che fa riferimento a un personaggio. Si potrebbe azzardare dal punto di vista storico la pseudepigraficità degli stessi Vangeli, ossia gli si attribuisce a un personaggio importante, addirittura apostolo o santo, per corroborarne, se non l'autenticità, il valore. È chiaro? Come si è fatto con quei Vangeli che, al di fuori dei quattro ritenuti poi alla fine, fra le decine, canonici, sono attribuiti a Tommaso, a Paolo, a Pietro, agli egiziani, a chi volete, ma sono stati equiparati a Vangeli ereticali, cioè di parte, però portano il titolo di un personaggio che faceva parte, se non della cerchia degli apostoli, della cerchia dei primi discepoli. Ebbene, una cosa analoga si potrebbe dire, e qui devo usare il condizionale perché non sono documenti storici quelli che io ho in mano adesso, sono registrazioni scritte di esperienze di fede, sono testimonianze di fede conosciuta e vissuta ed elaborata dottrinalmente dentro una tradizione condivisa. Per cui che se ne dica, è solo la fede che tiene in piedi tutto questo. Perché dal punto di vista storico noi ci troviamo di fronte a dei testi letterari, più o meno circostanziati, più o meno contestualizzati, più o meno attribuiti, più o meno datati, ma oltre i quali non possiamo dire. Tutti voi conoscerete il famoso capitolo 17 degli Atti degli Apostoli. Paolo arriva ad Atene, va all'Areopago, incontra i sapienti, i filosofi, la cultura e inizia: o Andres Atenaioi, o Ateniesi, passeggiando per la vostra città ho visto centinaia di altari. Uno mi ha particolarmente colpito, quello su cui era incisa l'iscrizione al Dio ignoto, Agnostoteo. Ebbene, quel Dio che voi non conoscete, io ve lo presento, io ve lo faccio conoscere. Egli ha creato il cielo e la terra. Parla in greco, ma con categorie di pensiero che gli ateniesi manco genere. Perché parlava con categorie ebraiche, traduceva in greco la cosmogonia e l'antropogonia di Genesi. E infatti al termine si mettono a sorridere, a ridere o a sghignazzare, di questo lo ascolteremo un'altra volta. Quel testo non l'ha pronunciato Paolo, e può essere una grande, bella esercitazione retorica di Luca, ammesso che l'abbia scritta Luca. Chi di voi si scandalizza non è ancora arrivato a maturare la distinzione fra la lettura religiosa e la lettura storica dei testi della Bibbia e del Nuovo Testamento in particolare. Io non c'entro assolutamente nulla. Il problema è vostro. È chiaro? Vi leggo adesso un versetto che descrive non solo la prima comunità a Gerusalemme, ma la prassi della prima comunità ad Antiochia. Chi dovesse avere la Bibbia prende Atti degli Apostoli, sempre, al capitolo 2, quindi siamo agli inizi degli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli sono scritti da Luca, e Luca veniva da Antiochia, ed era un uomo di cultura greca, non solo, ma era un uomo colto e dotto, era un medico. Quindi aveva alle spalle una formazione analoga a quella dei medici, della scuola ippocratica. E la scuola ippocratica è grosso modo da mettere a paragone con la scuola di Aristotele, con la scuola di Platone, con l'Accademia o con il Liceo. E gli scritti del corpus ippocratico costituiscono, direi, dei capisaldi della cultura occidentale, insieme ai dialoghi di Platone o quegli scritti di Aristotele o di altri filosofi o di storici o di poeti che noi conosciamo. Ebbene, lui sapeva il greco, lui scrive il greco che aveva imparato da piccolo. Non era uno che pensava e parlava in ebraico o in aramaico e poi traduceva in greco, lui o chi per lui, come è successo per Matteo, per Marco. Già Giovanni si allontana dall'ambiente ebraico, ma Luca pare sia stato totalmente ellenista. E se volete poteva anche essere stato un ebreo, ma di cultura greca. Ellenista vuol dire uno che era di cultura e di lingua ormai greca. E scrive, anzi gli Atti degli Apostoli iniziano con una lettera dedicatoria. Chi di voi ha letto per esempio il Principe? Si ricorderà che c'è una dedica. Chi di voi ha letto il Cortegiano? Si ricorderà che c'è una dedica. La dedica a un illustre personaggio. È una tradizione che gli umanisti del Rinascimento ereditano dall'antichità classica, greca e poi latina. Nel mio primo libro ti ho trattato, o Teofilo, non si sa bene esattamente chi fosse questo signore, ma il primo libro sappiamo cos'è, è il Vangelo. Ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio, fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli, che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Parole che si capiscono, ma che solo la fede intende, perché si parla di Spirito Santo e si parla di assunzione in cielo. Ero in condizioni di laurea a un esame di maturità molti anni fa, ero ancora un giovane laureato, iniziavo la mia ricerca in università, e quel luglio fui in commissione di maturità in un liceo classico. Il presidente di commissione, che era un professore di filosofia che veniva dall'Università di Bologna, un noto non credente e anticlericale, cominciò a sghignazzare con me parlando del sacro missile. E per sacro missile irrideva al dogma dell'assunzione. Ecco, vi basti questa mia testimonianza che risale al 75, quindi a qualche anno fa, il sacro missile. Egli si mostrò, Gesù, adesso vivo, dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Chi di voi è credente e sta vivendo il periodo pasquale, ecco, sta vivendo proprio il memoriale di quello che qui è stato appena detto e scritto da Luca. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Era Pentecoste. Così venutisi a trovare insieme, qua inizia gli Atti degli Apostoli. Prima descrive l'ascensione, poi descrive la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo, e siamo al capitolo secondo, a cui vi ho rinviato. Il capitolo secondo presenta, dopo i primi versetti, il discorso di San Pietro alla folla. Quando, ormai investiti dallo Spirito Santo, ognuno parla nella propria lingua, ma tutti capiscono quelli che i discepoli parlano. E anche qui il discorso resta aperto dal punto di vista storico, mentre è comprensibile dal punto di vista religioso. E andiamo subito alle prime conversioni, frutto delle predicazioni di Pietro. Vedete che è lui messo al centro. E siamo al versetto 42, che è un versetto fatidico, importantissimo. Il versetto 42 del capitolo secondo degli Atti degli Apostoli. E adesso capirete perché ho usato questo aggettivo. Erano, soggetto sono i primi cristiani, i credenti, gli apostoli e i primi discepoli, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. La parola insegnamento degli apostoli è didache, ton apostolo. La parola unione fraterna è koinonia, che viene tradotto in latino con communio o communicatio. La frazione del pane è la crasis tuartu, tradotto in latino fractio panis, e le preghiere sono eucalis, che diventano orazionibus. Le preghiere sono messe all'ultimo posto. L'eucaristia come spezzare, benedire, spezzare, condividere il pane e il vino, al penultimo. Ma la comunione è messa subito dopo l'ascolto dell'insegnamento degli apostoli. E koinonia è comunione. E la comunione non è da identificare con lo spezzare il pane e col condividere poi il pane bevendoci sopra il vino, ma è un'altra cosa. Allora voi capite che al primo posto c'è il primo posto e al secondo posto c'è la dimensione di fede dottrinale, è chiaro? E etico-sociale, e il rito e il culto arriva al terzo posto. Praticamente è come se noi avessimo tre punti di riferimento fondamentali. La Chiesa si fonda, tenete presente il numero tre, sull'insegnamento degli apostoli, sulla comunione fraterna, sulla frazione del pane e sulle preghiere, che costituiscono un tutt'uno. Dopo la caduta di Gerusalemme, gli ebrei hanno perso il Tempio, hanno perso il sacerdozio, hanno perso il sacrificio. Yohanan ben Zakkai, un grande rabbino, chiese e ottenne da Vespasiano, quando guidava ancora l'assedio a Gerusalemme, prima che gli subentrasse il figlio Tito, perché nel frattempo viene assassinato Nerone, subentra i tre imperatori, Galbo, Otone e Vitellio, e si arriva alla proclamazione delle legioni che aveva lì con sé in Giudea, lo proclamano imperatore. Il Senato dice di sì, e lui lascia il figlio Tito, la conclusione dell'assedio di Gerusalemme, che arriverà alla distruzione con quello che sappiamo, e va a Roma a farsi investire imperatore. In questo frattempo, quando Vespasiano è ancora lì, Yohanan ben Zakkai va da Vespasiano, si fa ricevere e ottiene da Vespasiano di poter fondare un nuovo sinedrio. Non c'era più il sinedrio ormai, Gerusalemme stava per essere distrutta, e ottiene di fondare un nuovo sinedrico a Yamnia, a Yabne, una città che sta sul primo entroterra, poco distante da Tel Aviv. lì nascerà la seconda grande assemblea, praticamente l'avvio dell'esperienza rabbinica che attraverserà la tarda antichità, entrerà nel Medioevo dopo aver elaborato i commenti alla Torah, che finiranno nella Gemara, nella Tosefta e nel Talmud babilonese e nel Talmud palestinese. E ci inoltriamo fino al VI secolo. Il primo dei libri che raccoglie le sentenze, i proverbi di questi rabbini che si sono trovati intorno a Yohanan ben Zakkai, tenete presente che siamo nel 69, 68-69, quindi siamo negli stessi anni in cui si sta crescendo la comunità, dal 40 al 70, fra Gerusalemme e Antiochia. Simeone, uno di questi grandi rabbini, ed è il secondo detto del primo libro del Pirkei Avot, dei detti dei padri, li trovate in una ottima edizione curata dalla comunità di Bose. Pirkei Avot, detti dei rabbini, letteralmente significa i detti, le sentenze dei padri, Pirkei Avot. Il secondo detto recita così: il mondo poggia su tre colonne, la Torah, la Havodah e le Gemilut Chassidim, ossia il mondo si appoggia alla sua stabilità e ancorato sulla dottrina e l'insegnamento di Dio che è sintetizzata nella Torah. Pensate alla didacchetone apostolo, all'insegnamento degli apostoli. Sulla Havodah, cioè sul culto, sulla preghiera, sul sacrificio, pensate alla frazione del pane e alle preghiere, che sono messe al terzo posto, e sulle Gemilut Chassidim, sulle opere di misericordia, in altre parole l'amore del prossimo. Questo detto importantissimo è, si può dire, l'immediato anticipatore del trinomio che vi ho appena letto al versetto 42 del capitolo secondo degli Atti. Erano assidui nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, della comunione fraterna, ecco le opere di misericordia, della frazione del pane e delle preghiere. Ecco la vera rivoluzione dei cristiani: l'aver messo al secondo posto l'amore del prossimo e non il culto e il sacrificio. Lo spostamento dal secondo al terzo posto di quelle che erano le tre colonne definite così da Simeone il Giusto, questo grande rabbino della prima e della seconda assemblea di Ambia, ha costituito l'autentica rivoluzione cristiana. Lo studio della Torah era importante per chi? Per i farisei, perché lo studio della Torah costituiva la definizione del tipo di uomo conosciuto come sapiente, e i farisei, i sapienti, si identificavano nella terza parte della Bibbia ebraica, non nella Torah, non nei Nevi'im, ma nei Ketubim, ossia negli scritti sapienziali. Il secondo posto mettevano il culto e la preghiera, il detto di Simeone. Chi metteva al primo posto il culto, il sacrificio e la preghiera? I Sadducei, al Tempio di Gerusalemme. Al terzo posto le opere di misericordia. Chi sottolineava nel mondo ebraico il primato delle opere di misericordia? Gli Essini. Quando noi leggiamo nel versetto 42, capitolo secondo degli Atti, che i cristiani mettono al primo posto l'insegnamento degli apostoli, vanno a braccetto con gli ebrei, la Torah. Quando i cristiani mettono al secondo posto le opere di misericordia, vanno a braccetto con gli Essini e non con i Sadducei e non con i Farisei. Anche se dal punto di vista dottrinale la prima comunità cristiana è sostanzialmente farisea. quando uno dei giovani dottori della legge, fariseo, va a tentare, a mettere alla prova Gesù e gli chiede qual è il più grande comandamento? E Gesù gli risponde, cosa leggi nella Torah? Ama Dio e prosa. Bene, bene. E quindi il giovane maestro si trova d'accordo con Gesù. Ma quando Gesù gli dice che chi crede nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo, amare il prossimo, cioè praticare le opere di misericordia, vale molto di più di tutti gli olocausti e dei sacrifici, dà un colpo basso ai sadducei, perché va contro i sacrifici del Tempio, e va invece d'accordo con gli esseni o con i farisei. Quindi dal punto di vista dottrinale, la prima comunità è farisea. I primi cristiani, dottrinalmente parlando, sono molto più vicini ai farisei. Infatti Gesù, a questo giovane dottore, quando gli risponde, Gesù gli dice, amare Dio e il prossimo vale molto di più di tutti gli olocausti e i sacrifici, il giovane maestro, scusate, risponde a Gesù così, Gesù gli dice, bravo, tu non sei lontano dal regno dei cieli. Quando Gesù dice a un giovane fariseo che stava a diventare dottore della legge, aveva finito il curriculum degli studi della preparazione, stava accedendo al vertice della conoscenza sapienziale ebraica, Gesù gli dice non sei lontano dal regno dei cieli, vuol dire che la posizione ebraica, dottrinalmente parlando, più vicina alla sua, è quella farisea. Ma perché gli ha detto non sei lontano, invece di dirgli sei nel regno? Cosa gli mancava per essere nel regno? Riconoscere in chi, nel suo interlocutore, la realizzazione del regno. Quindi ecco, il cristianesimo si muove in questa situazione complessa di incontro-scontro, di pluralismo. Noi pensiamo che il cristianesimo sia diffuso grazie a San Paolo che ha predicato. Non è così. San Paolo è una delle linee portanti dell'evangelizzazione e della missione cristiana, ma c'erano con lui, accanto a lui e senza di lui, e lui non voleva nessuno accanto perché voleva dare lui un'impronta alle comunità che evangelizzava e che fondava, altri ebrei, che erano soprattutto ebrei di lingua e di cultura greca, più o meno legati ai farisei, ai sadducei o agli esseni. Per cui il primo sviluppo del cristianesimo è uno sviluppo pluralistico di ascendenza ebraica, di riferimento obbligatorio al messaggio di Gesù, ma con interpretazioni più o meno legate alle varie correnti in cui si caratterizzava il mondo ebraico del primo secolo, cioè fra la morte di Gesù e la distruzione del Tempio, fra il 35, 40 e il 70 della nostra era. È chiaro per tutti questo? Questo deve essere inteso. Ma già vedete che in Luca, siamo nel secondo capitolo degli Atti, quindi agli inizi dell'evangelizzazione, anzi è la carta d'identità della comunità cristiana, ancora oggi. Per cui, se non c'è l'autenticità di comunione fra i credenti, che cosa vale andare a spezzare il pane e innalzare a Dio le preghiere? E infatti, lo spezzare il pane, il rito eucaristico e la devozione o la preghiera sono messi all'ultimo posto. Al primo posto c'è il riconoscimento di Dio. Ecco il prima, ama Dio e il prossimo come te stesso. Ecco la comunione. A cominciare dai fratelli, ma non solo fra i fratelli. Perché qui si legge, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Sembrano quattro distinzioni, sono esattamente tre, come erano tre le colonne che vi ho ricordato nel detto di Simeone il Giusto. Il mondo appoggia su tre colonne, sulla Torah, sulla Chavodah, sulla Gemilus Chassidim, sulla dottrina, la parola di Dio, e gli ebrei dicevano, sui riti, sui sacrifici, le preghiere e sulle opere di misericordia. No, i cristiani hanno anticipato le opere di misericordia, il culto e la preghiera. E invece, guarda caso, sembra che ancora il cristianesimo, se non fa le sue messe, le sue processioni, se non va a venerare i santi e le madonne, non sono cristiani. E qualcuno sorride. Ma è qui che sto leggendo, ma lei legge il testo alla lettera, come fanno i luterani e i protestanti. qualcuno potrebbe obiettarmi. È la mediazione della tradizione, della comunità, del magistero. Qualcuno delle suore dirà, comincerà a sorridere perché loro queste cose le conoscono meglio. Ecco la carta d'identità della Chiesa. E non è una carta d'identità scaduta, ma è un tema essai, per usare le parole di Tucidide, un possesso, un acquisto definitivo per sempre. E che il cristiano si deve identificare proprio in questo. Vedete cosa troviamo fra Gerusalemme e Antiochia. L'ambiente antiocheno presenterà quindi il corpus petrinum delle due lettere, il corpus lucanum del Vangelo, che è il terzo dei sinottici, che si può leggere scrivendoli su tre colonne giusto apposta. Chi di voi vuole approfondire il tema e studiare a fondo i Vangeli deve comprarsi la sinossi dei quattro Vangeli. La Synopsis Quattuor Evangelion. Il titolo è in latino. E avete scritti su quattro colonne i Vangeli. Tre colonne sono spesso più o meno fitte, marciano di pari passo. La quarta spesso è vuota. Quando c'è il terzo nella quarta, le prime tre sono vuote. Perché? Perché le prime tre le si legge con un solo colpo d'occhio dall'inizio alla fine. Synopsis, con una vista, una visione, una lettura d'insieme. Il Vangelo di Giovanni non dipende dalla fonte da cui dipendono invece Matteo, Marco e Luca. Per di più in Luca c'è la sottolineatura di testimonianze di donne. Vuol dire che Luca ha avuto testimonianze da donne, da fedeli, amiche, discepole di Gesù. Così come in Giovanni ci sono delle sottolineature che mettono in luce il ruolo giocato dalla madre di Gesù. E voi sapete che, ricordate, che Gesù ha affidato a Giovanni la tutela della madre proprio prima di morire. Quindi abbiamo il costituirsi nell'ambiente antiocheno del Vangelo di Matteo, grosso modo del corpus petrinum, che poi si definirà fra Antiochia e Roma, e nell'ambiente invece anatolico, ossia dell'attuale Turchia, la definizione delle lettere, grosso modo delle lettere di Paolo. Perché Paolo partirà da Antiochia e comincerà, partendo dal porto di Seleucia Pieria, chi di voi verrà nel viaggio in Turchia, vedrà, scenderemo da Antiochia a Seleucia Pieria, proprio in riva al mare, al porto da dove è partito Paolo nel primo viaggio per andare verso Cipro, verso Salamina, che è lì di fronte, non lo si vede a occhio nudo, perché è difficile vedere, mi pare, dalla costa turca di Antiochia all'isola di Cipro, ha puntato su Salamina. Da Salamina va a Pafo, poi da Pafo sale a Perge, e noi andremo anche a Perge, costeggiando, ci fermeremo a vedere la Basilica e leggeremo i testi inerenti in questi viaggi. Molte lettere di Paolo sono scritte a comunità che lui ha fondato o visitato proprio in queste zone. Colossi, Efeso, poi da Efeso scrive altre lettere, pensate ai Tessalonicesi, pensate alle lettere ai Corinti, e poi le lettere pastorali a Filemone, a Tito. Quindi, e poi Efeso. Efeso vedrà il nascere di una comunità, lo vedremo successivamente, arbitrata da Giovanni, la comunità giovannea, e intorno a Giovanni si verrà costituendo e componendo il corpus Ioanneo, ossia il quarto Vangelo, le tre lettere e l'ultimo dei 27 libri del Nuovo Testamento, l'Apocalisse, l'unica autentica Apocalisse, ce ne sono altre che che corrono, altrettanto importanti per lo storico. Lo storico deve analizzare e studiare tutti i documenti a disposizione, se vuole descrivere un fenomeno, un fatto, un movimento, il sorgere, il costituirsi e definirsi di dottrine. Non può limitarsi ai testi distinguendoli in veri, falsi, autentici o no. Questa è una premura di tipo religioso che lo storico non ha. L'avrà il teologo, l'avrà il credente, ma lo storico deve tenere presente vero e falso. Sono stato ultimamente al Piccolo Teatro di Milano ad assistere a un dramma bellissimo di Lessing, Nathan il Saggio. Nathan il Saggio è un ebreo che presta soldi, che racconta a un altro musulmano che gli chiede soldi, la famosa favola dei tre anelli, che io leggo sempre ai miei studenti ogni volta che inizio il corso di storia delle religioni ogni anno. È la novella di Melchisedec Giudeo che si legge la terza della prima giornata del Decamerone. E ovviamente il Boccaccio dipende a sua volta da una tradizione che lo precede. E la domanda è: quale dei tre anelli che questo padre lascia a fare due falsi ma perfetti, identici all'originale, e di nascosto li consegna ai tre figli, perché chi dei tre figli avesse avuto l'anello alla morte del padre sarebbe stato un erede universale. Muore il padre e ciascuno dei figli dice: di chi è? E allora la domanda del Saladino, e ci portiamo nel 1200, quindi un secolo prima del Boccaccio, siamo in Egitto, quel Saladino che pare che abbia conosciuto Francesco d'Assisi. Ebbene, la domanda per trarlo in inganno e per carpirgli i soldi senza pagargli gli interessi, il Saladino aveva bisogno di soldi per la sua politica, per le sue guerre, e ha chiesto per un prestito a questo mercante ebreo, banchiere o usuraio che dir si voglia. E per tentarlo, per metterlo alla prova, per farlo cadere e per carpirgli il capitale, gli chiede: quale delle tre leggi, quale delle tre fedi, quali delle tre dottrine è quella vera? La giudea, la cristiana o la saracina? Oggi diremmo, quella ebraica, quella cristiana o quella musulmana? E lui gli racconta la favola dei tre anelli, quindi è una favola nella favola. E così come i tre fratelli hanno avuto i tre anelli, la questione rimase aperta ed è ancora aperta. Ecco perché la leggo ai miei studenti. Perché già alla metà del 300, sapete che il Decamerone è databile intorno alla metà del 300, dopo la peste del 1348, quindi siamo alla metà del 300, già si metteva in discussione la verità, l'autenticità dei tre monoteismi abramici, e si dava la risposta che ciascuno per sé ritiene vera la propria. È una risposta che ha valore ancora oggi. Da un punto di vista storico io non voglio dire altro e non posso dire altro. Intervengono pure tutti i filosofi, teologi, sociologi che volete, ma di fronte a una pluralità di religioni io da storico devo dire, e lo dico e lo professo e lo insegno, che ogni religione, nella misura in cui è creduta e vissuta, è vera per chi crede e professa quella religione. Il problema della vera o falsa è un problema di tipo religioso, non di tipo storico-culturale, di tipo essenzialmente religioso. Noi siamo talmente condizionati in Europa, in Occidente e anche in Italia, da 2000 anni di cristianesimo cattolico romano, per di più in senso maggioritario, che torna difficile spostare questa, chiamiamola pure, questa precomprensione, questo condizionamento storico-culturale. Per cui ci viene quasi spontaneo, anche i miei studenti me lo fanno la domanda: qual è quella vera? Ma questo non è un problema storico, è un problema religioso, a cui si risponde per coscienza, per decisione personale, che sono insindacabili. Ma da un punto di vista storico, di fronte a una pluralità di domande, ci deve essere una pluralità di risposte. Se si vuole che veramente sia poi libera questa risposta o questa pluralità di risposta, traete le conseguenze. Ecco, questi problemi cominciano a maturare quando si incontrano e si scontrano persone credenti, ma anche, ma al tempo stesso persone colte, persone dotte. E già in pieno Medioevo queste problematiche cominciarono ad essere dibattute. Ma, come vedete, non sono ancora risolte. E sarà difficilmente risolvibile, a meno che ci si metta in una prospettiva che non è quella religiosa. Ma ovviamente qualcuno, e anche qualcuno di voi, potrebbe benissimo contestare questa mia affermazione. Antiochia avrà, si caratterizzerà anche per la presenza di altri nomi oltre a quello di Paolo. C'è un nome importante, c'è il nome di Barnaba. Barnaba accompagnerà Paolo alla evangelizzazione della penisola anatolica. Quando saranno a Listre, quando saranno a Derbe, addirittura verranno identificati con due dei del pantheon greco. Paolo, che sapeva ben parlare, venne identificato con Hermes, il messaggero degli dèi, che porta la parola e il messaggio degli dèi all'uomo. È dal nome del dio Hermes che nasce l'ermeneutica, intesa come interpretazione e traduzione in linguaggio umano della parola divina, della parola della divinità. E Barnaba con Zeus, persona più autorevole, molto probabilmente incuteva più timore, e volevano sacrificargli degli animali. Ecco, venivano dall'ambiente antiocheno e andavano a predicare la parola di Gesù a gente che viveva in un contesto di paganesimo. Quando andremo a visitare Antiochia di Pisidia, siamo già dentro nella Turchia interna, prima di scendere ad Antalya, salendo dalla costa di Silifke, di Tarso, andremo a vedere le grandi basiliche dove appunto si sono riunite le comunità evangelizzate da Paolo. Ci sono soltanto gli alzati archeologici, c'è un'immensa abside, c'è la vasca battesimale, ci sono i basamenti delle colonne, è una basilica a tre navate. Ci sono i resti archeologici. Sembra impossibile che là dove il cristianesimo è nato, è cresciuto, si è diffuso, una volta arrivato l'Islam, abbia lasciato soltanto pietre, resti archeologici. Persino ho chiesto e hanno riprodotto benissimo su alcune delle cartoline che avete visto la chiesa del monastero di Alaan, che sta a 1200 metri, ecco quella che è in mano alla signora, ecco, mi spiace darmela, che la mostro un po' a chi non l'avesse in mano. Questa chiesa che vedete è caduta solo il tetto, si trova a 1200 metri, ce ne sono altre due di chiese, ed è a 1200 metri sopra la valle del Calican, dove è morto Federico Barbarossa, nel cui fiume è morto annegato Federico Barbarossa durante la prima crociata. Si erano ritirati qui in questa posizione isolata e c'erano due chiese e un battistero. Lo stile è lo stesso, che lo dicevo prima a Sor Fernanda, è lo stesso stile che chi di voi è stato in Siria, Khratsemam, alla basilica di San Simeone Stilita sopra Aleppo, che è a pochi chilometri d'Antiochia, qualche decina di chilometri d'Antiochia da cui partirà il nostro viaggio, e vedrà una chiesa non quasi perfetta come questa, che è rimasta in piedi perché è isolata e non è stata neppure trasformata in moschea, perché è stata totalmente abbandonata e ignorata. Pensate, quando io 2 anni fa ho portato un gruppo di Milano, neppure la guida, che era una persona preparata, la conosceva, l'aveva mai vista, la guida turca, la nostra guida turca. Ecco, per dire fin dove oggi c'è più niente, non c'è più niente. E siamo appunto nell'ambiente antiocheno, grazie, nell'ambiente antiocheno. Ancora, vi ho parlato dell'Evangelo di Matteo, ma Matteo rappresenta già la seconda generazione di cristiani della comunità di Antiochia. La prima è quella che vede quei cristiani che ricevono per la prima volta questo appellativo. E siamo negli anni immediatamente seguenti la morte di Gesù. Poi arriva la seconda generazione, quella appunto che porterà la redazione del Vangelo primo, che è quello in aramaico e poi in greco, di Matteo. E siamo fra il 70 e il 100. E sarà proprio in questo periodo che verrà redatto un altro testo, uno dei testi cristiani più antichi, scoperto negli anni 80 dell'Ottocento fra le pergamene di un archivio di sinagoga al Cairo. Mi riferisco alla Didache, proprio intitolata con la stessa frase con cui Luca definisce l'atteggiamento, il primo atteggiamento che deve avere la comunità cristiana nei confronti dei maestri. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Didache ton apostolo, si legge nel testo di Luca. Ebbene, il titolo di questo scritto, che è giudaico-cristiano, siriaco di ambientazione, si chiama proprio Didache. Didache, insegnamento degli apostoli, è il titolo, tutti voi lo chiamano come quel titolo di Didache, e significa insegnamento, dottrina, è una forma di catechesi, ed è giocheno, cristiano, ebraico, giudeo-cristiano, di seconda generazione, è appunto la Didache. Poi arriva, e si conclude il primo secolo, e anche noi concludiamo il nostro discorso, sarebbe la terza generazione cristiana. La terza generazione cristiana, la terza generazione che fa comunità di credenti ad Antiochia, verrà guidata in modo più che autorevole, direi quasi monarchico, da un vescovo, da un sovrintendente. Il nome vescovo viene dal greco episcopos, che significa sovrintendente. Chi di voi ha studiato la storia dell'arte antica e la nascita del tempio in Grecia e la costruzione del Partenone, si ricorderà che Fidia, il grande Fidia, aveva come titolo episcopos tu Partenono, sovrintendente alla costruzione del tempio alla Vergine, Partenone. Per cui l'episcopo è il sovrintendente, il sorvegliante di una comunità. Dal greco episcopos, il latino trasferito, episcopus, e da episcopus, episcopo in italiano, o vescovo nella pronuncia più recente che noi abbiamo in bocca, ma l'episcopos sarà il bishop inglese, bishop tedesco, obispo spagnolo o portoghese, bisbo, eccetera. Lo sentite? Le lingue, ma parte tutto dal greco, ed è il sovrintendente, Ignazio, Sant'Ignazio d'Antiochia. Ignazio ci ha lasciato degli scritti. La Didache e gli scritti, non facendo parte del Nuovo Testamento, cioè della parola di Dio, della Bibbia cristiana, che aggiunge al Primo Testamento il proprio Secondo Testamento, la Kainé Diatheke o Novum Testamentum. Erasmo propose di usare il termine latino Novum Instrumentum, ma non passò la proposta di Erasmo. Si continuò a usare la traduzione di San Gerolamo, Testamentum, Vetus, Novum, termine neutro, quindi Vetus e Novus, Testamento. Ignazio d'Antiochia. Ignazio d'Antiochia verrà martirizzato già avanti, dopo il 100, e rappresenta la terza generazione di cristiani antiocheni. Vi dicevo prima che a Milano abbiamo la chiesa di San Babilo. Il fatto che Milano abbia una basilica dedicata a un vescovo di Antiochia che arriva dopo Ignazio, addirittura siamo nel terzo secolo, alla fine del terzo secolo. Con Ignazio si entra nel secondo. Babila è tra il terzo e il quarto, e nel quarto un antiocheno cristiano come Giovanni Crisostomo, sarà uno dei grandi padri della Chiesa del IV secolo di lingua greca, arcivescovo poi di Costantinopoli, patriarca di Costantinopoli, uno dei grandi padri della Chiesa greca, scriverà un'orazione e un elogio funebre di Babila. E Giuliano all'Apostata, negli anni 60 del IV secolo, trafugherà le reliquie e distruggerà il sacello di Babila, che poi verrà ricostruito dopo la sua morte. Giuliano l'Apostata si porta presso un soprannome che è un colpo infertogli dai cristiani, e se lo porta presso, bisognerebbe chiamarlo Flavio Giuliano, perché questo è il suo nome da imperatore, e invece tutti lo conosciamo, lo trattiamo da apostata. Dire dell'imperatore Flavio Giuliano, Giuliano l'apostata, e dargli un giudizio cristiano, è chiaro? Come quando diciamo i pagani, qui a Santa Maria in Stelle, a un quarto d'ora da qui, prendiamo la macchina, andiamo a Santa Maria in Stelle, scendiamo nell'ipogeo a vedere il ninfeo di Santa Maria in Stelle. È un residuo pagano di quanto San Zeno voleva cristianizzare i veronesi ariosi, o coloro che abitando nei villaggi accanto alla città, paghi, inter pagos apud Veronam, venivano chiamati appunto pagani, perché abitavano i villaggi, perché erano dei ritardatari nel convertirsi. Chi furono i primi cristiani? Cittadini, abitanti di città. Il cristianesimo nasce come fenomeno sociale cittadino. Le ultime resistenze le troviamo, le troveremo fino all'epoca di Carlo Magno, in campagna. Sarà Carlo Magno con un capitolare a combinare la morte a chi non si fa battezzare. E tutti si faranno battezzare, ma attenzione, ecco lo scherzo della storia. Coloro che sono stati latinizzati da Roma e romanizzati dalla Repubblica o dall'Impero, sempre di Roma, si faranno cristiani. Ma non cambieranno affatto il calendario. Ho detto agli altri studenti quest'anno, continueranno a chiamare i nomi della settimana con i nomi delle divinità a cui erano dedicati. La Luna il primo giorno, Marte il secondo giorno, Mercurio il terzo giorno, Giove il quarto giorno, Venere il quinto giorno. Lo Shabbat l'hanno preso dagli ebrei e l'hanno messo al sabato, ed è rimasto solo un giorno da dedicare al Signore, all'unico Dio che ha sconfitto gli altri, che sono tutti demoni, come diceva Sant'Agostino. Tutti gli dèi dei gentili, cioè di chi non è cristiano, sono equiparabili ai demoni. Omnes Dei Gentium Demonia. Ed è nata la domenica, Dominica Dies al femminile, da cui Domenica, che è ancora femminile, Domingo, Dimanche, Domenge, sentite le lingue neolatine. Ma signori e cari amici, quelli che non sono stati romanizzati e tantomeno latinizzati da Roma, ma latinizzati dalla Chiesa, attraverso i benedettini, dopo il crollo dell'impero romano, quindi non da Roma imperiale, non da Roma repubblicana, e il latino non gli è arrivato dai consoli o dall'imperatore, ma dai monaci, si sono fatti battezzare. Ma hanno continuato a chiamare i giorni della settimana con i nomi dei riferimenti agli dei del pantheon celtico o germanico. E il giorno del Signore non è domenica, è il giorno del sole ancora. Perché non esiste giorno del Signore per chi parla tedesco e per chi parla inglese, perché dicono Sonntag e Sunday, il giorno del sole. Vuol dire che il cristianesimo non è stato assorbito al punto tale da cambiare addirittura il nome del giorno più importante della settimana. E questa è una delle cause remote, lontanissime, della rottura dell'ambiente mitteleuropeo con Roma papale, con Roma cristiana, con Roma curiale, per cui fanno la riforma prima di Roma, senza Roma e contro Roma. È chiaro? Questo è un discorso sulle radici dell'Europa, sulle radici cristiane dell'Europa. Per cui i paesi latini, perché latinizzati e romanizzati, diventati cristiani, hanno almeno cambiato un giorno, che è diventata la domenica. Ma gli altri no. Si potrebbe dire che sono ancora sostanzialmente legati al pantheon celtico e al pantheon germanico. E qui è inutile scappare, perché la realtà è questa. E chi di voi, chi di noi oggi usa le lingue inglese o tedesca, quando arriva la domenica deve dire il giorno del sole, gli piaccia o non gli piaccia. È il giorno del sole. È chiaro? Anche quelli che si fanno portatori dei valori cristiani alla talebana, perché non ci sono stati i talebani musulmani, sono anche i talebani cristiani, come ci sono i talebani ebrei, come ci sono i talebani indù, come ci sono i talebani buddisti, cioè quelle posizioni estremiste, fondamentaliste e integraliste. È chiaro? Che ci sono dappertutto. È l'assolutizzazione, l'ideologizzazione di ciò che non deve essere assolutizzato e ideologizzato. Perché bisogna distinguere l'assoluto dalla sua inculturazione storica. E non c'è inculturazione storica definitiva. È chiaro? Perché anche il proverbio dice che è morto un papa se ne fa un altro. E che finché c'è vita c'è speranza. E finché c'è il mondo c'è vita. E quindi la speranza è inesauribile come il mondo, finché non finirà il mondo. Mi sono spiegato? Non vorrei dilungarmi, vorrei lasciare anche spazio a eventuali vostri interventi e domande, perché ci sarebbe ancora moltissimo altro da dire. Io avevo preso tanti di quei testi, ma devo concludere qui e preferisco lasciare la parola a voi su eventuali obiezioni e domande pertinenti a quel poco che ho tentato di dirvi questa sera, ossia della nascita del cristianesimo e della prima comunità fra Gerusalemme e Antiochia. E mi fermo, accenno solo al fatto che a Milano ci siano stati prima di Ambrogio, che porta un nome di origine greca, ma traslitterato dalla latina, perché Ambrogio viene da Ambrosia e Ambrosio significa l'immortale in greco, Ambrosius in latino significa l'immortale. Ma prima di lui, i vescovi di Milano, anzi, sapete con chi inizia la chiesa milanese? Con Barnaba, addirittura. C'è la Basilica di San Barnaba, che è gestita dai Barnabiti, Sant'Antonio Maria Zaccaria, siamo dalla riforma dei Barnabiti del secolo XVI. Barnaba, Babila, Eustorgio, Eufemia, Mirocle, Calimero, tutti nomi greci. Il fondatore della chiesa veronese ha un nome sostanzialmente di origine greca, Zeno Zenonis, è di origine greca. Quindi il cristianesimo arriva, vuol dire che è proprio il primo cristianesimo arrivato in Occidente. E il fatto che Milano abbia ancora conservato riferimenti alla lingua greca. A Milano, a ogni Eucaristia, prima che inizi l'Eucaristia, quando celebra il cardinale arcivescovo in Duomo, prima che inizi la messa, entrano in processione l'arcivescovo con tutti i canonici e cantano 12 Kyrie eleison in greco. Kyrie eleison. Non dicono Signore pietà, dicono Kyrie eleison. E prima della benedizione, a ogni messa, anche nelle messe secche, nelle parrocchie o nelle messe feriali, prima della benedizione finale, quando il sacerdote sa, dopo aver recitato l'ultima orazione conclusiva, invita, saluta l'assemblea, l'assemblea risponde anche con il tuo spirito e con tre Kyrie eleison, dopodiché riceve la benedizione. Questo Kyrie eleison a Milano costituisce un fossile culturale del fatto che la prima liturgia in Occidente cristiana era in greco, prima di essere tradotta latina. E il fatto che ce n'erano tantissimi nella liturgia ambrosiana vuol dire che la liturgia ambrosiana è più antica della liturgia romana, ragione per cui il rito romano non è mai stato abolito, né dai concili medievali, né dal concilio di Trento, né dal concilio Vaticano I, e tantomeno dal concilio Vaticano II. Per cui se vi capiterà di andare a Milano in una festa solenne in Duomo, sentirete Kyrie eleison cantate tante volte, in greco, come fanno gli ortodossi. Ecco, per dirvi, e il riferimento all'Oriente cos'è? È ancora Antiochia. Pare che le origini della chiesa milanese siano legate con la chiesa antiochena. I missionari erano per mare, i porti erano l'Adriatico, Ravenna, Trieste, Adria, e poi entravano. E qui siete ancora più vicini a Ravenna di Milano, per certi aspetti. E chiudo questa conversazione. Grazie della vostra attenzione.
C'è un microfono, disponibile, quei microfoni portatili che... Venga, venga qui, si siede accanto a me.
Non posso stare... Anche nella Basilica di San Pietro c'è un richiamo greco di Giovanni, dell'ultimo capitolo.
L'ho fotografato recentemente.
Probatami.
L'ho proprio fotografato recentemente.
Volevo chiederle, bastano i semitismi di Matteo greco per ipotizzare un precedente aramaico? Il greco dei giudei era naturalmente infarcito di termini aramaici. Se Matteo dipende da Marco, Marco viene comunque prima e non è un epitome come è stato a volte relegato, no? Marco, perché Marco poi è pericoloso, no? Non parla della virginità della Madonna né della risurrezione di Gesù, si ferma sulla tomba vuota, no? E qui però ci sono problemi che se non sia stato amputato poi a un certo punto. Volevo, se lei è così cortese, da richiamare quell'episodio che vedeva il rabbino Hillel a un interlocutore che gli chiese di spiegargli tutta la dottrina e la morale giudaica mentre stava su un piede solo. Io finché non mi stanco tu mi spieghi tutto. E lui disse sì, l'amore per il prossimo, il Levitico 19, è la base della nostra fede. Tutto il resto, disse Hillel, è commento. In un certo senso precede.
Ma questo sia quello che dice lei, che il detto di Simeone il Giusto che ho citato delle tre colonne, vedete, sono in piena sintonia col discorso che troviamo al versetto 42 del capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, che è importantissimo, perché, lo ripeto, è la carta d'identità definitiva del cristianesimo, della comunità cristiana. L'amore di Dio e l'amore del prossimo. Qui c'è tutta la legge e i profeti. Quindi, grazie di questo apporto, vuol dire che la tradizione che arriva al cristianesimo è una tradizione millenaria, che a sua volta assorbe, fa propria, reinterpreta, sperimenta, vive, crede ovviamente e trasmette per altri 2000 anni questa tradizione. Ovviamente che non è più la tradizione ebraica. Io vi ho detto che la rivoluzione consiste nello spostamento dal secondo al terzo posto delle opere di misericordia. L'amore di Dio e l'amore del prossimo, va bene. Nella tradizione ebraica, però, l'amore di Dio veniva ampliato dalle preghiere e dal sacrificio, e l'amore del prossimo veniva messo al terzo posto, per così dire. La Torah, la Vodà, la preghiera e il sacrificio, e le opere di misericordia, l'amore del prossimo, le opere di misericordia. Cosa fanno i cristiani? Anticipano l'amore del prossimo e posticipano il sacrificio e la preghiera. L'Eucaristia e le preghiere vengono messe all'ultimo posto. Oh, io devo andare a messa. Sì, poi non pago le tasse, truffo, pago gli avvocati per difendere le mie magagne. Abortisco, divorzio, mi sposo tre volte e difendo la Chiesa e i cristiani. È chiaro? Allora, Torah, Havodah, Gemilut Chassidim, no, dicono i cristiani. Torah, Gemilut Chassidim e Havodah, ossia, Didache degli Apostoli, comunione fraterna, amore del prossimo, condivisione, e al terzo posto, frazione del pane e preghiere. E sono i testi che parlano, ed è anche la tradizione della Chiesa e del Magistero, e mi riferisco principalmente alla tradizione cattolico-romana, che è quella più conosciuta e partecipata nel nostro paese. C'è qualche altra obiezione?
Dopo lei, signore.
Volevo ringraziarla infinitamente per questa sua conferenza bellissima. Spero che qualche volta venga anche dalle nostre parti un po' del borgo. E poi volevo chiederle questo. Il cristianesimo ha avuto un grande impatto nell'Asia Minore. Pure adesso molti non vogliono la Turchia in Europa. C'è un motivo?
Signora, la Turchia ha optato per l'Islam dal 1453, grosso modo, dalla caduta dell'impero bizantino. Da quando Maometto II è entrato a cavallo in Santa Sofia, conquistando Costantinopoli il 29 maggio del 1453 e mettendo fine a 1000 anni di impero bizantino, che era la parte orientale dell'impero l'impero romano, Santa Sofia non è più basilica, non è più chiesa, è moschea. E la Turchia è da allora omologata all'Islam, fa parte della Umma islamica. E quindi è ovvio, ci sono delle minoranze residuali in territorio turco, ma per motivi di ordine culturale, tradizionale, politico, strategico, la Turchia è rimasta fino al 1918 impero ottomano. Dopodiché ha avuto la sua rivoluzione militare e politica con Mustafa Kemal, hanno rifatto la Costituzione, è nata una repubblica, hanno scelto una forma laica fino, direi, a dopo la Seconda Guerra Mondiale, è entrata, direi, nell'ambito della NATO, ma è rimasta sostanzialmente non solo legata alla NATO per motivi geostrategici, ma parte integrante dell'Islam. E in questi ultimi 20-30 anni c'è stato un riavvicinamento alle posizioni più, non dico fondamentaliste, ma insomma più militanti all'interno dell'Islam. Non mi si confonda la parola, l'aggettivo che uso, ecco. Quindi è una problematica aperta, io non mi sento dal mio punto di vista e per la mia competenza di aprire un discorso che entra in un discorso geostrategico di dottrine politiche, di politica internazionale, che competerebbe più a un politico di oggi, a uno storico, diciamo pure militante, o addirittura un diplomatico o un militare, ecco. E finisco qui. Lei? Mi si ricordi di fare una precisazione prima di chiudere, che devo dare un'informazione importante.
Il fatto che il centro della Chiesa passi da Gerusalemme ad Antiochia, è perché Antiochia era un punto più centrale, più importante, e quindi va a scapito del luogo di nascita della Chiesa, che è Gerusalemme, perché poi c'è il capo della Chiesa di Gerusalemme, mi pare che sia un Giacomo, però non il Giacomo
il Maggiore. Sì, Giacomo che è stato, poi poi martirizzato.
Non Giacomo Giovanni.
No. Sì, uno dei tre.
Perché dicono Giacomo, fratello di Gesù, no? Sì. Mentre Giacomo mi pare sia stato martirizzato.
Sì, è questo. È lui. Ma ce ne sono due, c'è Giacomo il Maggiore e questo, e c'è Giacomo il Minore. E questo è stato sovrintendente della comunità di Gerusalemme.
Quindi Giacomo, fratello di Giovanni? No.
No?
No. Ecco, questo volevo dire.
No.
Ecco, qui c'è la chiesa di Gerusalemme, ma poi c'è la chiesa
di Antiochia,
che è più importante.
La scelta di Antiochia è una scelta cattolica nel senso etimologico del termine. Ormai l'opzione non è più legata a Gerusalemme, al mondo ebraico espresso da Gerusalemme, dal tempio, dal sacerdozio, dal sacrificio, dalla Torah. Ma da Gesù, che è il Messia, alla sua parola e al rito incentrato sulla cena, sul sedere di Pesach, che è diventato ormai l'Eucaristia, verificata nell'amore dei fratelli e del prossimo, e per di più espresso attraverso la lingua greca, anche nella cultura greca, sostanziata per i primi due secoli, per il primo secolo e mezzo, da materiale ebraico, ma già per tutto l'arco del primo secolo ci fu tutta una serie di lotte. Basti pensare al concilio di Gerusalemme, al primo concilio, quando si scontrò Pietro con Paolo e passò la linea vincente non di Pietro ma quella di Paolo, che era quella non più della circoncisione ma quella del battesimo e della fedeltà a Gesù. Due cose appunto che devo dire, una e arrivo subito, ed è questa. Chi di voi ha visitato la Basilica di Santa Sabina a Roma? Vi ricordate che sulla retrofacciata della Basilica di Santa Sabina c'è questo grande mosaico che occupa tutta la retrofacciata della Basilica. C'è l'iscrizione di dedica del Papa, e siamo già nel V secolo, quindi siamo il passaggio dal IV al V della Basilica, e abbiamo due figure muliebri alle estremità. Sotto la figura di chi guarda la retrofacciata di sinistra si legge Ecclesia ex circumcisione in latino, e sotto la figura femminile all'estrema destra di chi guarda la retrofacciata si legge Ecclesia ex gentibus. La Chiesa nasce dalla confluenza di due tipi di comunità, della comunità degli ebrei che si fanno cristiani perché riconoscono in Gesù il Messia, cioè il Cristo, ecco la Chiesa ex circoncisione, e la Chiesa ex gentibus, la Chiesa che arrivano dai etnicoi, dai etnoi, da gentes, dai gentili, a cui si indirizzerà Paolo. Paolo si indirizza non agli ebrei, ma ai gentili. Però la prima cosa che fa Paolo quando arriva in una città dove c'è una comunità ebraica, la prima cosa che fa è il sabato, che va in sinagoga. E cosa fa in sinagoga? Partecipa alla liturgia sinagogale. Si legge la Torah, la si commenta, e quando tocca il suo turno di commentare, praticamente è una forma di commento, come se tutti oggi, dopo la lettura del Vangelo, facessero a turno una omelia dialogata. Se venite la domenica alla messa vespertina nella chiesa dei Gesuiti a Milano San Vittore, si fa già questo da 3 anni. È chiaro? Cioè si dialoga, cioè il sacerdote, il gesuita di turno che celebra l'Eucaristia, inizia un commento, poi dà la parola alla comunità. E interviene, chi deve intervenire, sono intervenuto una volta, sono intervenuto anch'io, e passano quel tipo di microfoni in chiesa, in basilica, e ognuno approfondisce. Quando arriva il turno di Paolo, nella sinagoga, presenta il messaggio di Gesù, e lì nasce il putiferio. Perché? Perché la maggioranza non vuole accettare il messaggio. Allora cosa fa Paolo? Esce dalla sinagoga e va nella agora, cioè nel foro, al mercato. Presenta il messaggio. E i gentili, gli pagani, i non ebrei, gli altri, seguono il messaggio. No, non è detto che fra gli ebrei tutti rifiutino. Qualcuno degli ebrei sente Paolo, ma la maggioranza è dei gentili. Allora, quel po' di ebreo che crede, riconosce in Gesù il Cristo, e il gruppo dei gentili che riconosce in Gesù il Cristo, si riunisce e nasce la Chiesa, la comunità dei credenti in Cristo. Ecco, la comunità in greco è ecclesia, anche il nome ecclesia, Chiesa, nasce da, significa assemblea, la comunità, intesa come assemblea. Quindi questa è la tecnica di evangelizzazione. Chi arriva in una città dove c'è una comunità ebraica, la prima cosa che fa, se è un ebreo che ha creduto in Gesù, va in sinagoga, partecipa alla liturgia sinagogale, si legge la Torah, si prega, la si commenta e poi si annuncia la buona notizia. Chi crede segue l'evangelizzatore, il missionario di turno. E fuori dalla sinagoga, chi crede che Gesù è il Cristo, si aggrega, nasce, e ovviamente l'ambiente è diverso, il luogo sarà diverso, e il luogo prenderà nome dalla comunità che lo comporrà, che entrerà in quel luogo. Per cui nasce il termine chiesa per sinedoche, attribuito anche all'edificio che contiene la vera comunità, perché la chiesa non sono i muri, l'edificio è la comunità che fa chiesa, e il luogo che contiene la comunità prende anch'esso il nome di comunità, che in greco è ecclesia, ecclesia in latino, chiesa in italiano. È chiaro? Tutto. Posso fare un... quindi ricordatevi, se andrete a Roma, è una delle basiliche paleocristiane più belle e più antiche di Roma, dovete salire sulla Ventina. Io la rivedrò fra 2 giorni, perché sabato mattina sono atteso dal Gran Maestro dell'Ordine Militare di Malta sull'Aventino, per andare nel Santa Maria del Priorato, e quindi passerò davanti a Santa Sabina. Non so se entrerò prima o dopo aver visto il priorato dei Cavalieri di Malta, ma la rivedrò fra 2 giorni, ed è una delle chiese più belle di Roma. Ecco qui, ecclesia ex circoncisione, ecclesia ex gentibus, l'argomento proprio di questa sera. Volevo ricordarvi alcune cose. Chi di voi fosse intenzionato a partecipare viaggio di studio in Turchia dovrà munirsi di alcuni strumenti di lavoro che devo indicare, e sono dei testi, anzitutto una Bibbia portatile. Penso che quasi tutti abbiate la Bibbia di Gerusalemme, chi non l'avesse se la deve procurare, e poi dovreste scegliere di acquistarvi e di leggere dei testi. Io consiglio la guida alla Turchia, i luoghi di San Paolo e delle origini cristiane, scritto da padre Luigi Padovese, che hanno ucciso 2 anni fa. Andremo nel luogo e nel monastero dove abitava padre Padovese. È sepolto al cimitero di Musocco, nel cimitero dei Cappuccini a Milano. Ma è vissuto ad Antiochia, ad Alessandretta, di Schendeo, che è sotto Antiochia, quando scenderemo a Seleucia per andare al porto dove è partito San Paolo. Padovese e Cranella sono 2 autori. Guida alla Turchia, i luoghi di San Paolo e gli origini cristiane, pubblicato dalle Paolini a Milano nel 2008. Secondo, la guida 1 delle guide blu del Turi, l'ultima edizione del 2009. La famosa guida verde, sapete che ci sono le guide verdi, quella dedicata alla Turchia. Poi, chi volesse approfondire una buona, un'ottima biografia di San Paolo, sintetica ma salda dal punto di vista storico, c'è questa biografia storica di padre Henri Dominique Saffré, mio carissimo amico e un grande filologo francese, intitolata San Paolo Apostolo, pubblicata dalle Paolini nel 95. Va bene? Vi risparmio invece i testi su Istanbul, sulla Turchia, perché non visiteremo particolarmente la Turchia, ma una Bibbia tascabile, da procurarvi già anche per le volte prossime. La guida alla Turchia di Padovese Granella, Paoline Milano 2008, o una guida Turing Verde, Milano 2009. Poi per quanto riguarda i dettagli, man mano che andremo avanti, ve li potremo. Vi risparmio la bibliografia perché è sterminata. Io ho portato un testo di Konzelmann sulle origini del cristianesimo, e questa è un'ottima guida di introduzione al cristianesimo delle origini, ed è di marca riformata, cristiano riformata. Ho portato un volume di Braun Meyer, Antiochia e Roma, chiese madre della cattolicità antica, pubblicata dalla Cittadella. Sono due esegeti e biblisti americani che ho studiato a Roma. E la biografia di San Paolo di padre Saffré. Ecco, mi limito qui perché, vi ripeto, la biografia è sterminata. Se c'è qualche altra domanda, altrimenti ci salutiamo perché abbiamo fatto tanto. Come? Le date dovete chiederle alla segreteria della fondazione. Si partirebbe, dico in costruzione perché io l'ho proposto, l'ho sfilato. E, attenzione, è un viaggio intenso, è un viaggio ricco e impegnativo. Si vedrà molto, ma bisognerà alzarsi anche presto e camminare abbastanza. Quindi dovete avere volontà, buona intenzione, partecipazione attiva e resistenza. Qui non conta niente il capitale, conta queste cose. E poi una partecipazione attiva, perché non è un viaggio turistico, è un viaggio di studio. E non vorrò più di 20 persone. Perché è un viaggio, si partirà da, attenzione, verrà un pullman da Milano a prendere via Verona, si dormirà alla Malpensa direttamente all'albergo per essere pronti al mattino senza fare le vattacce a prendere l'aereo, ci porterà a Istanbul. A Istanbul si cambierà l'aereo e si arriverà ad Adana, al confine della Turchia con la Siria. L'indomani ci si trasferirà ad Antiochia di Siria e ho scelto un albergo che era un antico albergo, un antico edificio gotico, diventato poi un saponificio in epoca francese e oggi un grande albergo. Si chiama infatti Savon, ma è un edificio bellissimo, nella vecchia Antiochia, proprio, bisognerà uscire in gruppo per viaggiare tranquilli. E inizierà il viaggio da Antiochia e terminerà a Istanbul con la crociera sul Bosforo, il pomeriggio dell'ultimo giorno prima di partire a Milano, e durerà 15 giorni circa. Si parte da Verona il 18 settembre, che è una domenica, verrà il pullman a prelevare il gruppo a Verona, e si ritornerà a Milano Malpensa e il pullman porterà il gruppo a Verona. Quindi nessuno dovrà scomodarsi, è tutto. E lo organizza la fondazione, ma io ho chiesto l'intervento di un'agenzia che mi ha già fatto altri viaggi in Turchia, in Israele, in giro per il Mediterraneo, che è un'agenzia di Milano, la Duomo Viaggi, che oltre a essere direi ben organizzata e oliata è anche competitiva, per cui c'è anche la convenienza. Pensate che ho coinvolto il Touring Club e ho coinvolto un'altra agenzia che mi faceva dei viaggi, a me personalmente dei viaggi, ma il più completo e il più competitivo è stato questo, diciamo quello anche il meno caro. E ormai vado anche con gli occhi chiusi, perché l'ultimo viaggio che abbiamo fatto in Turchia, e sono venuti i miei colleghi qui dell'Università di Verona, i miei studenti. Non c'è nessuno qui, non vedo nessuno di quelli che è venuto in Turchia. Quindi è stata una cosa, lo do. Oh, buonasera. È chiaro? Però, ripeto, chi volesse decidere deve prendere contatto con la segreteria della Fondazione Campostrini. Troverà poi in internet, sotto il sito della Fondazione, il programma che io qui ho sintetizzato. Si parte il 18 settembre e si torna il 2 ottobre. Il periodo è ottimo perché ormai il turismo, il grosso turismo è finito, il clima è ottimo perché è ancora estate, ci si potrà anche bagnare, perché ho detto... Ho scelto alcuni alberghi sulla costa, sia del Mediterraneo, ad Antalya, che sull'Egeo, e quindi saranno anche ottimi. Io non ho l'elenco, ma sono alberghi 4-5 stelle, quindi mi spiace, ma io chiedo il meglio. Ah, è per gli Oprizi. E a Costantinopoli, a Istanbul, si arriva nella parte aristocratica alta della città, in uno dei grandi ultimi alberghi di Istanbul. Siete liberi adesso voi di prendere decisioni, però chi fosse interessato deve decidere di iscriversi entro il 16 giugno, perché poi si chiudono le iscrizioni e io non avrò più di 20 persone. Mi sono spiegato? Vi saluto, vi chiedo scusa di questo tirare tardi. Continueremo settimana prossima il nostro itinerario.